Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.
Amen.
Anche quest'anno continuiamo lo stesso argomento, perché non l'abbiamo terminato l'anno scorso, sulle 10 parole. Siamo arrivati ad ascoltarne, meditarne, o soltanto tre, le prime tre. Quelle che riguardano il rapporto dell'uomo con Dio. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Cioè, l'amore ubbidiente lo rivolgiamo solo a Dio, nessun altro. Non nominare il nome di Dio in vano. Non trattiamo Dio alla pari di altre divinità. Cosa vuol dire? Non lo trattiamo alla pari di veri o presunti valori che possono esserci nel mondo. Lui è sopra. Non lo nominiamo in vano. In vano abbiamo visto che vuol dire come se fosse vuoto, come non ci fosse, come fosse un idolo. No, lui è al di sopra. Quindi il suo nome sempre con amore ubbidiente, lo pronunciamo. E la terza parola, ricordati di santificare le feste. Cosa significa? Fare in modo che Dio possa partecipare concretamente e assiduamente alla nostra storia. Come fa Dio a partecipare alla nostra storia? Beh, lui non gli dettiamo regole, ma che noi lo lasciamo. Quindi il settimo giorno è per lui e con lui. Così Dio partecipa, cioè noi lo lasciamo partecipare alla nostra vita concreta su questa terra. Gli diamo uno spazio del nostro tempo. Uno spazio costante, continuo, non perché sia intermittente un giorno su sette e dopo via, ma perché quel giorno ci abitua a rimanere sempre alla sua presenza. È un esercizio spirituale il settimo giorno. Oltre a queste tre parole, ce ne sono altre sette, perché sono 10 decalogo, altre sette per la nostra vita nel mondo. Di queste sette parole, tre riguardano i nostri rapporti interpersonali diretti. Onore padre e la madre, non uccidere, non commettere adulterio, i nostri rapporti interpersonali. Due riguardano i nostri rapporti ancora interpersonali, ma mediati o dalle cose o dalle parole. Non rubare, non dire falsa testimonianza. Poi ne restano altre due, che riguardano i desideri. I desideri che sono la radice di tutto quello che abbiamo visto prima. Ecco, quindi ci sono ancora sette parole, non so se riusciremo quest'anno a vederle tutte e sette, forse sì, forse avanza. Comunque proviamo, cominciamo con la quarta parola. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Oppure, questa è la versione del libro dell'Esodo, la versione del libro del Deuteronomio un pochino più lunga. Onora tuo padre e tua madre come il Signore Dio tuo ti ha comandato, perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Quindi c'è una promessa, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini: figli, ubbidite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre. E questo è il primo comandamento associato a una promessa. Qual è la promessa? Perché tu sia felice. Quindi la felicità è promessa a chi osserva questa parola, a chi la vive. Scorrendo le pagine della scrittura troviamo ancora altri passi, non ve li elenco tutti altrimenti, ma in particolare c'è una pagina intera del libro del Siracide, all'inizio, la prima parte del capitolo 3. Chi onora il padre espia i peccati. Pensa che forza ha l'osservanza a questo comandamento. Chi onora il padre espia i peccati, addirittura. Invece che andare a confessarti, onora il padre e la madre. Beh, non sostituisce, però ha questa grande forza. Poi ci sono altre parole, non lo leggo, altrimenti lo leggerete voi. Siracide, capitolo 3. Perché Dio, guardando agli uomini che vivono vicino a noi, preferisce mettere in risalto o cominciare a metterci davanti i genitori, il padre e la madre? Perché questa parola, questo comandamento, è il primo di tutti gli altri, quelli che ci fanno guardare ai nostri rapporti con gli uomini, e ci ferma ai genitori. I genitori sono le persone che ci uniscono a Dio in modo particolare, perché egli si è servito di loro per darci la vita fisica, per farci crescere, per educarci, bene o male, per educarci nella fedeltà. Ci ha dato i genitori, quindi sono strumento diretto di Dio, strumento di Dio. Per questo il nostro comportamento verso i genitori è ancora un comportamento verso Dio. Per questo è il comandamento che unisce i primi tre agli altri. È ancora un modo di vivere il nostro rapporto con Dio. Per questo comandamento è associato alla promessa, perché tu sia felice, perché si prolunghino i tuoi giorni. Poi c'è un altro piccolo particolare che non possiamo dimenticare, che Dio, per farsi amare da noi, si attribuisce il nome di Padre. Da dove l'ha preso questa parola? L'ha presa dalla parola che noi adoperiamo per il nostro padre, per i nostri genitori. Quindi anche per questo è importante e è speciale questo comandamento. Si è preso il nome, ma non solo il nome, anche il ruolo di padre. E il ruolo di padre che Dio ha per noi, lui lo vive alla maniera divina, perfetta, tanto che i genitori devono imparare da lui, se no non sono capaci, se no lo vivono in modo parziale o inadeguato. onora il padre e la madre. Onora, cosa vuol dire onorare? Onorare vuol dire riconosce, riconosci che essi sono strumento divino. Quindi di fronte a loro ti inchini sempre. Riconosci che sono prima di te e superiori a te. Riconosci che sono la tua sorgente. Senza di loro tu non ci saresti. Onora. Onorare è un atteggiamento che precede le loro parole. Cioè, anche se loro non ti chiedono nulla, tu li onori, indipendentemente da quello che fanno e dicono. Onorare precede le loro parole, le loro esigenze e i loro comandi o le loro richieste. Li onori anche se non ti chiedono niente. Non è sinonimo di ubbidire, perché uno ubbidisce è una reazione a una domanda o a una richiesta. L'onore invece viene anche se non ci sono, ci può essere anche se non ci sono domande o richieste. Quindi onorare è superiore all'ubbidire, è più grande. Forse lo comprende. L'ubbidire, casomai, è solo un aspetto dell'onore. Ubbidire è la reazione positiva, cioè dire di sì a un comando che si riceve. Ma il genitore non è sempre lì che comanda. Qualche genitore non comanda mai. E qualche volta a qualcuno non sembra mai di ubbidire ai genitori, perché non li comandano mai niente, però li onora. Onorarli va benissimo. Quando San Paolo dice, si rivolge ai figli, dice nella lettera agli Efesini 6, figli, ubbidite ai vostri genitori nel Signore. È importante questa aggiunta. Perché è importante? Perché noi l'ubbidienza, come dire, nel vero senso della parola, la possiamo dare solo a Dio. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Non avrai nessun altro che ti comanda all'infuori di me. Quindi di per sé l'ubbidienza la diamo solo a Dio. E i genitori, anche questo ci insegnano con la loro vita, che ubbidiscono a Dio, almeno i genitori cristiani, si spera. Perché il padre che non ubbidisce a Dio non ottiene ubbidienza dai figli, perché non hanno niente da imparare da lui, dal suo modo di vivere. Io ricordo che ho letto un libro, mi è rimasta solo questa frase di tutto quel libro molto bello, del resto, sull'educazione dei padri, come devono fare. Se tu vuoi, questa era la frase, se tu vuoi che tuo figlio ti ubbidisca, cerca tu di essere ubbidiente al padre. Allora i figli vedono l'ubbidienza e la imparano. Se non ti vedono ubbidire al padre, i figli ti vedono sempre, anche se non arrivano a capirlo in maniera esplicita, ma ti vedono sempre disubbidiente. E allora possono arrivare ad ubbidire solo per paura, perché costretti o perché c'è il castigo o per una sorta di plagio. Onora il padre e la madre. Che l'onore non corrisponda all'ubbidienza del tutto, ma sia superiore, lo dice anche il fatto che già fin dall'inizio Dio dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre per unirsi alla moglie. Quindi per compiere la volontà di Dio di formare una famiglia propria, l'uomo lascia il padre e la madre, vuol dire che non fa della sua vita un'obbedienza ai genitori. L'onore quindi comincia a superare. L'ubbidienza, infatti, noi la rivolgiamo solo a Dio, perché i genitori potrebbero, e qualche volta succede, essere tentati dall'egoismo o dai pensieri del mondo. Badano cosa dice la gente, e quindi non stanno in obbedienza a Dio. Allora, se tu ubbidisci a questi, come chiamiamo, difetti, peccati, orientamenti dei genitori, non sei più in obbedienza a Dio, e allora non li onori, perché se tu non ubbidisci a Dio, la tua vita non onora, non è un onore per i genitori. Certamente, finché noi non abbiamo raggiunto la capacità di discernere la volontà di Dio, onorare è anche, e a volte coincide con l'ubbidire. Ma quando arriviamo a discernere, arriviamo a questa maturità di essere in grado di discernere la volontà di Dio, allora onorare i genitori non è più ubbidire, è ubbidire a Dio. Allora i genitori sono onorati perché la nostra vita raggiunge la propria vera maturazione. L'esempio ce lo dà Gesù stesso, niente meno che a 12 anni, quando il ragazzo comincia a prendere decisioni proprie. È rimasto ad ascoltare i dottori del Tempio e a interrogarli. E alla madre cosa ha detto? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Che è come dire: non sapevate che prima di voi c'è lui? Che al di sopra di voi c'è il padre? Poi, quando ha capito che volontà di Dio per lui era tornare a Nazareth con loro, è stato con loro, è tornato ed è rimasto 20 anni ubbidiente a loro. Ha capito che questa era la volontà di Dio per lui. È interessante quel piccolo episodio, grazie a San Luca che ce lo ha raccontato, che ce lo continua a raccontare, alla fine del capitolo 2 di San Luca, del Vangelo secondo Luca. Ma quando raggiungiamo la capacità di discernere la volontà di Dio, ecco che allora la nostra ubbidienza ai genitori si mette a fianco dell'ubbidienza a Dio. Certo, Gesù è tornato a Nazareth e ha ubbidito ai suoi genitori perché ha visto che essi erano ubbidienti a lui e aveva ancora da imparare da loro. Perciò noi ai bambini e ai ragazzi diciamo che onora il padre e la madre vuol dire ubbidisci. E in questo ubbidire dei ragazzi e dei bambini c'è una grande scuola: imparano ad essere docili, imparano ad essere umili, ad avere attenzione agli altri, a dominare se stessi, i propri impulsi, le proprie voglie. Quindi l'ubbidienza ai genitori, per i bambini e i ragazzi, è una grande scuola necessaria. Però quando diciamo ai genitori di ubbidire, no scusate, ai bambini di ubbidire ai genitori, è sottinteso che prima abbiamo detto ai genitori ubbidite a Dio, vivete in ubbidienza a Lui, altrimenti i bambini che vi ubbidiscono li rovinate. Raggiunto il discernimento, la capacità di discernere la volontà di Dio Padre, onoriamo i genitori facendo la volontà di Dio, impegnando la nostra vita con Lui. Quindi la mia vita ubbidiente a Dio torna a onore dei genitori. Si sentono onorati. Se non si sentono onorati, perché non hanno, come dire, fede, per esempio, e allora magari non si sentono onorati, ma lo sono lo stesso, sono onorati agli occhi di Dio e agli occhi degli uomini di Dio. Il bambino ben educato torna ad onore dei genitori. Se tu vedi un bambino educato bene, che sa rispettare, che sa essere generoso, che sa amare, addirittura che sa alzarsi per cederti il posto, come quei due giovanotti turchi che quando sono arrivato a Bergamo e siamo saliti sull'autobus, scesi dall'aereo, siamo saliti sull'autobus per io e la Lidia. Hanno visto due che erano lì seduti, due giovanotti, hanno visto che noi siamo anziani. Si sono alzati immediatamente e ci hanno ceduto il posto. Lì ho capito che sono anziano, però ho ammirato, fanno onore a chi li ha educati, ai loro genitori o forse ai loro maestri, non lo so. C'è nella scrittura, ho trovato due passaggi, forse ce ne sono altri, la figlia che si prostituisce disonora il padre. E un altro passaggio, la donna sfacciata disonora il padre e il marito. Disonora, anche se in quel momento non sta disubbidendo a suo padre, ma lo disonora col suo comportamento sfacciato. È chiaro che nessun genitore è perfetto, non possiamo pretenderlo, perché sono uomini, padri e madri, sono padre perfetto, madre perfetta, su questa terra non possiamo sognarceli. Eppure Dio si serve anche di loro, anche se sono imperfetti o persino peccatori. Quindi noi non badiamo ai loro meriti per onorarli, badiamo di onorarli sempre perché sono i nostri genitori. Addirittura dice un passaggio anche del libro del Siracide: se tuo padre perde il senno, anche allora lo onori. Certo, non puoi ubbidirli se perde il senno, però lo devi onorare, onorarlo sì. Quindi anche se fossero malati fisicamente o psichicamente, se non avessero nessuna formazione culturale, quinta elementare, o anche meno qualche volta, se non hanno nessuna formazione spirituale solida, li onoriamo. Dio questo vuole, perché c'è Lui, c'è stato Lui nella loro vita, e noi è l'aggancio che noi abbiamo con Lui, l'aggancio concreto. Dio si è servito di loro per dare a noi una vita capace di essere tempio di Dio, una vita capace di servirlo, una vita capace di rappresentarlo e di testimoniarlo. Questa nostra vita così preziosa, che può essere recipiente di Dio stesso e del suo amore, l'abbiamo ricevuta da loro. Qualche volta, quando i genitori sono fedeli e ci sono di esempio, oltre a darci la vita, ci hanno trasmesso anche la fede. Ci hanno trasmesso l'amore per il pane della vita e l'urgenza di nutrirci non solo del pane materiale, ma anche di quello spirituale, divino. Come diceva Isaia, il Padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà. Quindi è un compito del Padre anche questo, far conoscere la fedeltà di Dio, far conoscere Dio con tutte le sue qualità. Man mano che la nostra vita si riempie di Dio, cioè del suo amore, i genitori sono onorati e se hanno fede si sentono onorati. Per esempio, un esempio banale, i genitori quando hanno un figlio che diventa professore, dottore, ingegnere, architetto e va alla pesca, metti posatore, maestro, infermiere, non so cosa dire ancora, i genitori si sentono onorati. Però se puoi dire tuo figlio è diventato o si comporta o vive come un uomo di Dio, questo è un onore ancora più grande, che non sono capaci neanche di esprimere la gioia per questo fatto. Chi è fedele a Dio quindi onora i genitori. Vive questa quarta parola. Ma non solo i genitori. Chi è fedele a Dio onora anche tutta la sua parentela. Le persone che i genitori onorano, i nonni, bisnonni e gli altri parenti che sono uniti a loro. Ma non solo, chi è fedele a Dio onora anche la società a cui appartiene, il paese, la nazione addirittura. È un onore per la nazione avere San Francesco, l'Italia, Santa Caterina. È un onore per tutta l'Italia avere voi, amici di Dio, uomini di Dio e donne di Dio. È un onore per tutta l'Italia, non solo per la vostra famiglia, non solo per i vostri genitori. Quindi onorare i genitori, questa parola, comprende anche, si allarga a tutti gli altri ambiti cui sono legati anche i genitori e cui anche noi siamo legati. Estende la nostra visuale e il nostro impegno anche nei rapporti sociali tra inferiore e superiore. Questo nella scuola, ragazzi, coi maestri, gli impiegati col loro direttore, gli operai coi loro padroni o dirigenti, i membri di un comune verso il sindaco o i consiglieri, i dipendenti o gli ospiti di un albergo verso l'albergatore. Ci sono questi rapporti di dipendenza reciproca come quelli della famiglia, in qualche modo, che assomigliano. Quindi questa parola onora i genitori è una parola che teniamo presente anche per tutti quelli che hanno una qualche autorità. E viceversa, questa parola onora tuo padre e tua madre riguarda anche il padre e la madre, che devono trattare i loro figli in maniera corrispondente. Sanno che rappresentano Dio per i loro figli e quindi si comportano in modo da rappresentarlo degnamente, decorosamente, saggiamente. Per questo, quando meditiamo questo comandamento, vediamo anche il rapporto viceversa del superiore per l'inferiore. San Paolo diceva ai padri: voi padri, lettera ai Colossesi, non esasperate i vostri figli perché non si scoraggino. Quindi chi ha l'autorità, padre e la madre, non deve far venire il latte alle ginocchia ai loro figli, non devono esasperarli, cosa vuol dire? Creargli una vita difficile. Bisogna stare attenti, perché quello non è educativo. E ancora nella lettera agli Efesini: allevateli nell'educazione e nella disciplina del Signore. Il compito dei genitori per i figli è crescerli nell'educazione e disciplina del Signore, quindi in una vita da credenti, da figli di Dio, da membri di una Chiesa nella quale tutti si amano gli uni gli altri secondo il comandamento del Signore. Forse non occorre dirlo, ma proprio anche all'interno della Chiesa, che ci sono compiti anche di autorità, quindi di una certa superiorità, possiamo dire, secondo il nostro modo di parlare del mondo, è servizio, ma lo chiamiamo, anche lì intervengono sempre questi rapporto dei fedeli verso i pastori e dei pastori verso i fedeli, che non è, può essere anche un onore se svolgono il loro servizio in maniera sana e santa. Onorateli il doppio, dice una volta anche San Paolo. Quindi può essere un onore, ma è un onore che prima è stato un onere, cioè un servizio forte. Onorare i genitori, quindi anche tutti quelli che sono incaricati di esercitare il servizio dell'autorità di Dio in tutti gli ambiti della vita. Chi ha da parte di Dio un servizio da esercitare, quello deve ricevere l'onore, il nostro onore. Se uno non onora i genitori, cosa succede? La promessa diceva: perché tu sia felice. Se uno non onora i genitori, questa felicità non arriva. Un esempio ce l'abbiamo nella vita, sempre dalla scrittura, dei figli di Noè. Erano tre. Tra essi Cam ha disonorato suo padre quando ha riso di lui, di un suo difetto, di un suo, potremmo, errore o sbaglio, forse peccato, ha riso di lui e ha voluto condividere con la critica ai suoi fratelli il suo stato. Ebbene, questo figlio ha ricevuto la punizione. non ha avuto felicità sulla terra, perché in questo modo ha rotto il legame anche con Dio, perché i genitori fanno da tramite, da legame. Naturalmente, anche se c'è questo aspetto del castigo, della punizione, o meglio della conseguenza negativa per un comportamento superficiale o negativo nei riguardi dei genitori, non è la paura che ci deve muovere, ma sempre l'amore. Perché se ci muove la paura della mancanza di una felicità per onorare i genitori, lo facciamo in modo limitato e in modo anche sbagliato. Deve muoverci sempre l'amore, lo stesso amore che ci muove nel rapporto con Dio. L'amore all'unico Dio ci fa amare i suoi servitori, e tra questi per primi i genitori, poi anche tutti gli altri, tutti i servi di Dio. Si potrebbero dire e aggiungere tante altre cose, ma forse almeno per quel che ci può servire, che può servire a noi, è abbastanza. Ringraziamo quindi il Signore per i nostri genitori, ciascuno per i propri e tutti per ciascuno, perché sono un grande dono. Nessuno di noi ci sarebbe qui se non ci fossero stati dei genitori, e alcuni se non ci fossero stati dei genitori santi. Quindi ringraziamo il Signore per loro. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre, Signore.